Buongiorno fratelli, apriamo la nostra Bibbia al capitolo 7 di Luca. Leggiamo dall'1 al 10. Quanti sono disposti a ricevere un miracolo da parte del Signore? Probabilmente molti di quelli che ci stanno ascoltando hanno bisogno di una risposta immediata, perché la situazione è grave e le condizioni della crisi in alcuni casi non ci permettono di aspettare altro tempo. Ed è qui dove dobbiamo apprendere e conoscere le risposte che può dare il Signore. Vediamo qua un caso urgente e vediamo come Cristo è intervenuto in questo. Dice Luca 7:1. Dopo che egli ebbe finiti tutti i suoi ragionamenti, il popolo che l'ascoltava entrò in Capernaum e il servo di un centurione che l'aveva molto caro era malato e stava a punto di morire. Il centurione, avendo udito parlare Gesù, gli mandò degli anziani di Giudea per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Ed essi, presentati a Gesù, lo pregavano istantemente, dicendo: egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha edificata la sinagoga. E Gesù si camminò con loro, e ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non ti dare questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire a te. Ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore, poiché anch'io sono un uomo sottoposto alla potestà altrui, e ho sotto di me dei soldati. E dico ad uno vai, ed egli va, e ad un altro vieni, ed egli viene, e al mio servitore fai questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui. E rivoltosi alla moltitudine che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato con una cotanta fede. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servitore guarito. Signore, grazie. Grazie perché tu hai compassione, tu vuoi fare meraviglie in coloro che sono malati, non solamente fisicamente, sino in differenti aree dove c'è un problema che apparentemente non ha soluzione. Signore, che il tuo nome sia glorificato nella vita di quelle persone che riconoscono la loro necessità spirituale. Una volta ancora ti chiedo che il tuo nome sia santificato in tutta la terra e che il tuo popolo sia edificato. Grazie, Signore, in Cristo Gesù. Amen e amen. Voglio parlarvi in questo momento sul tema risposta sul punto della morte. Vediamo in questo caso un malato che dice qua che era sul punto di morire. Non c'era molto tempo per aspettare, probabilmente si trovava agonizzante. Così ci sono anche molti oggigiorno che stanno agonizzando, non necessariamente per un problema di salute, anche se in alcuni casi è così. Però vediamo che stanno agonizzando spiritualmente, o stanno agonizzando il loro matrimonio, o sta agonizzando la sua fede. Ci sono persone che sono abbattute in quanto le aree spirituali e pensano che non c'è una soluzione, credono che non c'è possibilità di una soluzione, ma io sono qua oggi per dirvi nel nome di Gesù che c'è una risposta sul punto di morte. Per questo è necessario che comprendiamo differenti cose. In primo luogo dobbiamo conoscere l'esperienza sul punto di morte, quello che vediamo qua al versetto 2. Vediamo in primo luogo una circostanza insperata. Dice la scrittura che questo servo che era infermo era amato per il centurione. Lo amava molto, dice. E noi possiamo vedere o supporre entre linee che era un uomo diligente, un buon servo, di buon carattere, obbediente. Non c'era nessuna ribellione in lui e per questo il centurione lo amava molto, però viene una situazione insperata ed è questo è quello che succede nella nostra vita. Alcune volte cose che appaiono e ci chiediamo perché appaiono certe circostanze. Se era un buon servo, allora perché gli succede questo? Fratelli, ricordatevi che su questa terra dice la Bibbia che Dio fa uscire il sole sui buoni e sui cattivi, però così anche vengono circostanze negative per i buoni e per i cattivi. Anche se noi siamo buone persone, anche se non c'è buone persone, solamente Gesù è buono, però ci sono persone che non fanno del male al prossimo e di colpo gli viene una circostanza molto complicata e uno si chiede perché non muoiono i cattivi. Vi ricordate quella canzone che diceva perché non muoiono i brutti? Però sì, vediamo circostanze insperate, e il pericolo è che viene su persone che noi amiamo, e allora quando una circostanza colpisce una persona che noi amiamo, come che fa più male ancora. Vediamo il caso qua di questo centurione che dice che aveva un servo che amava molto. Per capire un po' questo dobbiamo trasportarci al tempo, al contesto biblico, cioè nel contesto dell'esercito romano. Era parte della disciplina romana che ogni persona che prestava servizio militare sotto l'impero romano non poteva sposarsi mentre era in servizio, e uno dei requisiti era permanere 20 anni in servizio militare, dopodiché si poteva sposare. Allora nel caso di questo centurione sicuramente non aveva moglie, perché stava esercendo il suo servizio militare, non aveva figli, e gli era necessario avere amici, avere persone vicine a lui, e vediamo in questo caso che aveva dei servi, che è venuto come a sostituire la sua famiglia, perché tutti abbiamo bisogno di avere compagnia con cui parlare, svolgere progetti, condividere momenti allegri, momenti tristi. Allora vediamo qua che questo centurione aveva apprezzava molto questo servo, e lo vediamo nel contesto della sua situazione come militare. Allora in questo momento viene questa minaccia su questa persona amata, e nel capitolo 8 di Matteo, in un passaggio parallelo a questo, vediamo che le condizioni che si descrivono lì, che ci dà un po' più di luce sulla condizione di malattia di questo fermo, di questo infermo, dice Matteo 8:6 che era paralitico, era rimasto paralitico ed era gravemente tormentato. Ossia, quando si parla qua che era paralitico, sicuramente era successo un incidente, perché se era un servo che stava svolgendo il suo lavoro e di colpo resta paralitico e gravemente tormentato, sicuramente sarà stato un incidente, aveva un dolore intenso, e non solamente questo, chissà questo accidente era stato così grave che stava perdendo la vita. Allora vediamo una condizione molto complicata, però la capacità umana ha i suoi limiti, ma la capacità di Dio è illimitata. Vediamo il caso di questo centurione, anche se egli poteva fare la cosa migliore, poteva conseguire i migliori medici, però non era capace di dare una risposta a questa necessità. Allora vediamo il pericolo imminente di morte, perché dice qua che era a punto di morire per una malattia. Oggigiorno succede anche oggigiorno queste cose. Quante persone sono sul punto di morire? C'è una minaccia per una malattia, però vi voglio dire che il Signore ha la ultima parola, e non solamente c'è un pericolo di morte fisica, se non che c'è anche un pericolo di morte spirituale. Ci sono persone che sono morte nei loro delitti e peccati, cioè significa che non c'è comunione con Dio, la persona è separata da Dio ed è anche, sta anche rischiando di essere condannata eternamente, che è anche peggiore che morire fisicamente. Vediamo che ci sono molte persone che si trovano in questa situazione, però c'è anche un pericolo di morte nell'area matrimoniale, nell'area familiare. Di colpo ci sono incidenti, alcune cose inesperate, situazioni che di colpo fanno che l'amore che c'è fra una coppia o tra i padri e i figli e i padri, vengono situazioni che minacciano la felicità della famiglia. La felicità nel matrimonio. Vediamo altri pericoli imminenti nell'area lavorativa e finanziaria. Molti oggigiorno sono minacciati che di perdere il loro lavoro, non potranno avere più le entrate sufficienti per casa loro. Alcuni vanno in fallimento finanziario, fallimento economico, la situazione si sta complicando, e tanti altri problemi molto difficili che è impossibile umanamente trovare una risposta. Sia quale sia la situazione, vi voglio dire questo: tutti siamo esposti a questo tipo di pericoli. Vediamo nel caso dell'apostolo Paolo, quando scrive alla chiesa là in Corinzi, nel capitolo 1, egli descrive il pericolo di morte in cui si è trovato e dice in capitolo 1 versetto 8: il quale anche vi confermerà fino alla fine. C'è arrivato un punto di disperazione, dice, di tal modo che abbiamo anche perso la speranza di conservare la vita, però abbiamo avuto in noi stessi sentenza di morte, affinché non confidassimo in noi stessi, se non che in Dio che risuscita i morti. Se questo servo era amato dal centurione, era un buon servo, così ci sono persone oggigiorno che attraversano momenti difficili nella loro vita e nonostante siano delle buone persone che stanno camminando secondo la volontà di Dio, però vengono problemi complicati anche su di loro. Però vi voglio dire una cosa, fratelli, che quando vengono questi problemi noi abbiamo una via d'uscita che è il nostro Signore Gesù Cristo. Però vediamo qua come il centurione romano non è rimasto a braccia conserte, dicendo: bene, io non posso fare più niente. Vediamo il desiderio da parte sua di la volontà di un miracolo, e dice che quest'uomo è inviato degli anziani al Signore Gesù per chiedergli di venire a casa sua per guarire l'infermo. Fratelli, quando noi vediamo un problema grave, così come problemi che sono già passati, passato un altro stato, un stato di morte, così come quando Gesù gli ha detto a Marta: dov'è tuo fratello, dove l'avete messo? E Marta gli ha risposto: Signore, puzza già perché è morto da 4 giorni, come dire, questo non ha risposta. Ma Gesù ha ancora una risposta, perché lui ha detto: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se sia morto, vivirà. L'amore, l'affetto, il rispetto, la possibilità di incontrare una soluzione, Cristo ha capacità di risuscitare ogni cosa che si è perso. Quello che ha mangiato il bruco, la cavalletta, il Signore lo può restituire la benedizione. Allora vediamo il caso di questo centurione che aveva il desiderio e la volontà che il suo servo fosse guarito. C'era un desiderio di un miracolo di Cristo per il suo servo. Dio rispetterà sempre il libero arbitrio. Noi abbiamo il desiderio e la volontà di trovare una risposta e non ci diamo per vinti, se no che diciamo: Signore, io non mi do per vinto, io ho il desiderio e la volontà di un miracolo. Ascoltate bene questo: voi siete già arrivati al 50% della risposta che aspettate. Se voi avete il desiderio e la volontà, questo è importante, perché Dio rispetterà sempre il libero arbitrio. Per questo vi voglio dire, Gesù si è avvicinato a uno zoppo di nascita nella piscina di Siloè e gli chiede: perché vuoi essere sano? Perché non era evidente che era paralitico, però ci sono molte persone che sono in problemate, che hanno una crisi tremenda e non vogliono uscire da questo. Per questo Gesù si appella alla sua volontà. Gesù, appellandosi al suo libero arbitrio, ci chiede: vuoi la risposta o non la vuoi? Ci sono persone che non vogliono la risposta, perché già si sono abbattuti a se stessi e non vogliono la benedizione di Dio. Se voi avete la volontà e vi esprimete con questo desiderio, il Signore farà l'opera sua. Per questo dice Gesù: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, ossia che hanno la necessità e il desiderio di trovare una risposta. Il regno dei cieli apparterà a loro. In un'opportunità sono venuti dei malati e gli hanno detto: Gesù, se tu vuoi puoi guarirci. E Gesù ha risposto: io voglio, sii guarito. Cioè c'è un desiderio da parte di Dio di operare nella nostra vita, però ci deve essere un desiderio anche nella nostra vita, e questo desiderio si esprime attraverso un'azione della nostra volontà. Dobbiamo dare dei passi concreti di fede. La donna del flusso di sangue voleva essere guarita e non è rimasta chiusa in casa. Fratelli, non restate in casa, venite ai culti, non rimanete con le braccia conserve, perché dice la Bibbia: chiamami e ti rivelò cose grandi e occulte che tu non hai mai visto. Ma a volte abbiamo delle pretese: se Dio vuole guarirmi, che venga a guarirmi. però Gesù vuole che noi esprimiamo la nostra volontà e il nostro desiderio, il nostro libero arbitrio attraverso un'azione. La donna si è avvicinata dietro Gesù, ha toccato il bordo del suo manto e è rimasta guarita. Bartimeo il cieco, mentre Gesù passava, egli cominciato a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi misericordia di me. E Gesù lo manda a chiamare e gli chiede: che vuoi che ti faccia? Gesù voleva che Bartimeo esprimesse la sua volontà e il suo desiderio, che riceva la vista. Signore, lo vuoi? La tua fede ti ha salvato. Gesù lo tocca e lo guarisce, ed egli lo segue contento per il cammino. E allora ci rendiamo conto che anche se voi e Dio ci troviamo nella posizione di Pietro, che si stava affondando nelle acque, Gesù ha allungato la mano fino a quando, nel momento che Pietro ha detto: Gesù, salvami, perché era necessario che Pietro esprimesse il suo libero arbitrio attraverso un'azione. Allora, quando ha detto Pietro: Gesù, salvami, ha steso la sua mano e l'ha salvato. Molti di noi pensano che non possiamo fare più niente, però, fratelli, c'è sempre una risposta sul punto di morte. Orbene, se è così, è importante che capiamo che la maturità spirituale è un prerequisito per avere un miracolo. Vediamo nel caso del centurione. Quest'uomo, ricordatevi, possiamo vederlo qua in una evoluzione religiosa. Ha cominciato a camminare, a dare certi passi. Ricordiamoci che come romano egli nasce in una cultura religiosa pagana. La religione romana è cominciata con l'animismo, ossia che attribuivano a tutte le cose animate e inanimate, per loro erano tutte animate, che avevano spiriti, gli alberi, i fiumi, tutto. E per questo chiamavano lo spirito del bosco, il dio sole, tutte le altre cose. Questo si conosce come animismo, che è una specie di panteismo. Però questo animismo, con il correre degli anni, si converte in un politeismo, ossia che avevano molti dei, e si mischia con l'occultismo, che allora si conosceva come le religioni di Oriente, che hanno influito nel pensiero politeista. Allora vediamo qua un sincretismo di tutte queste cose. In questa condizione cresce questo centurione, non solamente questo, se non che la religione romana arriva a un punto di adorare lo Stato e a chi rappresentava lo Stato, che era Cesare, e rendevano culto a Cesare. Allora vediamo qua un centurione che amava Israele e che aveva edificato una sinagoga, e adesso manda a Gesù per guarire questo servo degli anziani della sinagoga. E vuol dire che questo centurione era stufo di tutte queste menzogne dell'animismo, del politeismo, dell'imperatore, e ha capito che tutto questo non lo riempiva. Quante persone hanno detto: io voglio morire nella religione dei miei padri, però voglio che voi pensate per un istante, la religione in cui siete nati vi ha riempito, vi ha dato una risposta, vi ha dato pace, vi ha dato sicurezza, che se muori in questo momento voi andrete alla presenza di Dio. Voglio che queste persone che sono state dentro un ambiente religioso si faccia questa domanda: se la sua religiosità, se la sua pietà gli ha concesso la vita eterna o no. Questa è la cosa più importante. Vi ha dato pace, vi ha dato libertà. Siete sicuri che se morite oggi stesso andrete alla presenza di Dio? Se non siete sicuri, allora come questo centurione avvicinatevi a Dio, avvicinatevi alla verità. Vediamo che passa dal paganismo al giudaismo. E lui diceva: io voglio vedere più chiaramente quello che è la verità. Il giudaismo era una miscela dell'Antico Testamento con quelle che erano le tradizioni degli anziani, ossia praticamente c'erano due codici: l'Antico Testamento e le tradizioni degli anziani. e questo faceva una miscela che diventava il giudaismo che si praticava ai tempi di Gesù. Allora questo centurione ha detto: io ho bisogno di conoscere la verità. Quest'uomo aveva già l'influenza della parola di Dio nell'Antico Testamento, egli già conosceva molto dal momento che ha costruito una sinagoga e che aveva influenza perfino sugli anziani del popolo della sinagoga, tanto che li ha invitati a Gesù a chiedere un favore. Ossia era una persona che aveva abbracciato il giudaismo, egli era già più vicino. Allora possiamo vedere: il paganesimo è una vita spirituale lontana, il giudaismo è venuto ad essere una vita un po' più vicina a Dio, però non era sufficiente. E dice qua la parola di Dio nel versetto 3, quando il centurione ha udito parlare di Gesù, orbene, egli comincia a fare una relazione importante di quello che è l'Antico Testamento e la vita di Cristo, conoscendo la sua persona e i suoi fatti. Questa conoscenza che il centurione aveva dall'Antico Testamento, di tutte le profezie sul Messia e ascoltando Cristo e quello che lui faceva, ha fatto una relazione scritturale e ha visto che Gesù compiva con tutte le profezie bibliche. Allora è arrivato ad avere una fede così importante nel suo cuore che ha visto che Gesù era il Messia, che è il Figlio di Dio, che è l'anziano di giorni, che è chi ha la risposta. E allora per questo quest'uomo ha avuto la fede di chiedere e aspettarsi una risposta. Allora vediamo qua l'evoluzione religiosa di quest'uomo: dal paganesimo al giudaismo e dal giudaismo alla fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Ed egli ha trovato quello che aveva tanto cercato. Fratelli, Gesù è la verità e fuori di lui non esiste la verità. Egli è Figlio di Dio, egli ha la risposta alla nostra vita. Quando questo centurione capisce che Cristo è il Messia, allora lo manda a chiamare, perché la sua fede era cresciuta. Orbene, il malato che era in casa aveva bisogno di un miracolo. E vediamo qua come la preparazione spirituale di questo centurione ha preparato la via per il miracolo sul malato. Signore, dice là nel libro di Ezechiele: ho cercato un uomo che si mettesse nella breccia per non distruggere la terra, e non l'ho trovato. Dio vuole che noi facciamo trincea, che ci mettiamo a favore degli altri. Il centurione si stava mettendo a favore di altri. Fratelli, se state vedendo qualcuno che è in pericolo di morte, qualsiasi tipo di morte, spirituale, emozionale, matrimoniale, lavorativa, in ogni area, fratelli, se vedete qualcuno che è sotto un grave rischio, mettetevi nella breccia, perché è importantissimo. E vediamo questo centurione che adesso ha la convinzione di chi è Gesù, per questo lo manda a chiamare, perché sapeva che Gesù aveva il potere e la capacità per dare vita a questo malato che era sul punto di morte. Vediamo qua in questo caso tre porte per la preparazione spirituale di questo centurione. In primo luogo, la porta dell'amore. Fratelli, se volete vedere un miracolo da parte del Signore nella nostra vita, nella vita di altri, è indispensabile che amiamo così come Dio ci ha amato. Dice la Scrittura che il centurione amava molto il suo servo malato. In Galati capitolo 5, guardate, fratelli, che importante. Alcuni vedono l'amore come qualcosa di romantico. No, l'amore è un canale dove opera il potere di Dio. In Galati 5, al versetto 6, dice: infatti in Cristo Gesù né la circoncisione né la incirconcisione hanno valore alcuno. Quel che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Notate bene questo: la fede si canalizza dove c'è amore. Allora questo centurione aveva amore, e la fede di quest'uomo si stava canalizzando, si stava mettendo nella breccia a favore del malato. E il versetto 13 dice: perché fratelli voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate la libertà un'occasione della carne, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri. Pensate un po', l'amore è un servizio che si fa, è un servizio spirituale. Dice il versetto 14: poiché tutta la legge è adempiuta in questa parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Che stava facendo il centurione amando il suo prossimo? Era un servo, però sì, lo stava amando. Per questo, fratelli, non perdiamo mai la porta dell'amore. Gesù ha detto: per essersi moltiplicata la malvagità di molti, l'amore si è raffreddato. Per differenze circostanze non perdete l'amore, non riempitevi di odio, di risentimento, di amarezza né di vendetta, perché questo vi pregiudicherà, voi chiuderete la porta all'intervento di Dio. Gesù ci dice chiaramente che se vieni a presentare la tua offerta all'altare, ricordi che il tuo prossimo ha qualcosa verso di te, vai e sistemati con lui e dopo presenta la tua offerta. È importante, fratelli, perdonare, perché di questo modo la fede opera attraverso l'amore. Se voi volete una risposta, un miracolo, dobbiamo mantenerci in amore. Se vogliamo pregare per un'altra persona affinché Dio la benedica, se vogliamo vedere cose grandi in quella persona, abbiamo bisogno di mantenerci nell'amore. Questo implica fare misericordia. E vediamo in questo caso quest'uomo, questo amore che diventa una porta affinché Cristo faccia il miracolo. Noi non possiamo fare miracoli, però Gesù sì lo può fare. Se Gesù vede amore in una coppia, se Gesù vede amore fra padre e figli, se Gesù vede amore fra i figli e i padri, se Gesù vede il vostro amore per il vostro prossimo, se Gesù vede il vostro amore verso i vostri fratelli e sorelle in Cristo, preparatevi, perché viene la benedizione da parte del Signore. Però se decidete non amare, voi state chiudendo la porta della benedizione. L'amore sensibilizza le nostre emozioni. Questo centurione era sensibile perché stava vedendo la sofferenza di quella persona. L'amore cerca il beneficio del servo e della serva che sono sul punto di morire, non cerca il proprio beneficio. Il centurione non cercava il proprio beneficio, cercava il beneficio dell'infermo. L'amore non permette di arrenderci. Il centurione non si è messo braccia conserte, non ha detto prepariamo la bara per vedere dove lo possiamo sotterrare, non ha detto questo. Ci sono persone che stanno aspettando che altri si muoiano, che sia fondi, che si vada in fallimento la sua impresa, che si distrugga la nazione. Non dobbiamo sperare questo, anche dicano che il Salvatore è il paese più violento del mondo. C'è possibilità che questo paese possa risuscitare attraverso l'amore della Chiesa per mezzo di Gesù Cristo. Gesù è quello che farà le cose, non ci diamo per vinti. L'amore cerca soluzione, non lamenti. Il centurione ha cominciato a lamentarsi, ha cercato una soluzione. L'amore non permette considerarci superiori ai servi. Anche il centurione era un uomo che aveva 100 soldati al suo servizio, da qui viene il nome centurione. Non stava sprezzando il suo servo, lo vedeva come uguale a lui. L'amore non permetterà mai a nessuno di guardare dall'alto in basso un'altra persona. L'amore produce compassione e intercede. Nel libro di Proverbi, capitolo 10, nel versetto 12, la parola di Dio ci esorta. Proverbi 10, versetti 12, dice: l'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni fallo. Fratelli, tutti su questa terra commettiamo errori, tutti quelli che sono esistiti hanno commesso errori. Questo servo non era perfetto nel senso assoluto, solo Dio è perfetto. Aveva delle mancanze, però l'amore del centurione per il suo servo ha coperto i suoi falli. Quando vediamo un'attitudine come questa, il tuo marito o tua moglie, i tuoi fratelli, le tue sorelle, i tuoi compagni, tutti facciamo degli errori, però l'amore coprirà tutti questi errori, tutti questi falli. Il fatto che qualcuno fa degli errori non ci deve strozzare l'amore, sono che il contrario, l'amore vince questo ostacolo e ama nonostante tutto, così come Dio ci ama. Per questo che in Prima Tessalonicesi nel capitolo 1 versetto 3 dice l'apostolo Paolo, parlando sulla vita di questa chiesa, dice: ricordandoci del continuo nel cospetto il nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore. Guardate, l'amore è un lavoro. Paolo si stava ricordando che questa chiesa lavorava in amore, e ossia l'amore produce servizio. E allora vediamo qua che il centurione stava prestando un servizio al suo servo. Fratelli, oggigiorno voi potete trovare chissà no uno che è in un letto di infermità, ci sono migliaia così. Difatti questa settimana ho visto una persona che aveva un dolore così intenso che non poteva calmare neanche la morfina. Fratelli, questo commuove, però ci sono anche altri tipi di malati per il peccato, persone che sono legate da tante oppressioni diaboliche, persone la cui disobbedienza li ha portati alla stoltezza e stanno legati a questa stoltezza, persone che sono nemici fra loro. Però anche questi dobbiamo amare, perché quando noi decidiamo di avere compassione per una persona inferma, voglio che in questo momento identificate chiunque vicino a voi che è inferma in differenti aree. Il nostro dovere non è chiedere a Dio che lo faccia morire, il nostro dovere non è che questa persona sia distrutta, il nostro dovere è: Signore, permettimi di aiutare questo servo, questa serva che è sul punto di morire. La Chiesa deve essere una Chiesa di amore affinché il potere di Dio possa operare. Se vogliamo vedere il potere di Dio nella nostra vita, nella nostra famiglia, abbiamo bisogno di amore. Per questo che la prima porta affinché intervenga il miracolo deve essere amore. La seconda porta è la porta dell'umiltà. Nel versetto 3 dice: quando il centurione ha udito parlare Gesù, ha inviato degli anziani dei giudei affinché lo pregasse di venire a guarire il suo servo. I centuriani erano abituati ad avere scontri con la classe sociale medio-alta e alta, però egli si sentiva indegno di avvicinarsi a Gesù. Lo spiega il versetto 6. E Gesù è andato con lui, però quando non erano lontani dalla casa, il centurione ha invitato a lui degli amici dicendo: Signore, non ti dare molestia, perché io non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te, ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore. Cosa stava vedendo questo centurione? Stava considerando la grandezza di Dio e stava considerando la sua piccolezza. E siccome lui era uscito dall'ignoranza del paganesimo ed era entrato al giudaismo, e il giudaismo, ossia l'Antico Testamento, gli era per lui una piattaforma per conoscere Gesù, per questo Gesù dice che la salvezza viene dai giudei, perché al popolo giudeo si era concessa la rivelazione. Allora vediamo questo centurione che dà un passo ancora e vede che Gesù è il compimento della parola, era il Messia aspettato. Allora quando il centurione vede a Gesù, non vede Gesù non come un profeta, non come un illuminato, non come un religioso, se non che lo vede come Dio stesso. Per questo si è sentito indegno e ha detto: no, io chiedo che altri vadano a lui, perché ha visto chi era il Signore. Come una persona esposta all'Antico Testamento, egli sapeva perfettamente quello che dice Isaia 34 dal 5 al 6. Dite a quelli di cuore abbattuto: sforzatevi, non temete, ecco il vostro Dio viene con retribuzione e con la vostra paga, Dio stesso verrà e vi salverà. Allora gli occhi dei ciechi saranno aperti e gli orecchi dei sordi si apriranno, e canterà la lingua del muto, perché acque scorreranno per il deserto e torrenti nella solitudine. Allora vediamo qua che il centurione sapeva che e Dio veniva con la retribuzione e diceva che egli stesso sarebbe venuto e li avrebbe salvati. Questo centurione sapeva che Gesù era Dio, era il figlio di Dio, Dio fatto carne. Sapeva che la promessa, la funzione del suo ministero aveva grande opportunità, ed egli sapeva quello che diceva il Salmo 103, versetto 3. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità. Allora questo centurione ha detto, il Salmo 103,3 si compie in Gesù, ed egli guarisce ogni nostra malattia, e il mio servo è malato, e solo Gesù lo può fare. Egli sapeva perfettamente quello che diceva Isaia 42,6, dal versetto 6 al 7, io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per trarre dal carcere i prigioni e dalle segrete quelli che giacciono nelle tenebre. Quest'uomo sapeva che Cristo avrebbe portato luce e guarito i ciechi spiritualmente e fisicamente. Questo centurione sapeva quello che dice Isaia 53, versetti 4 e 5. E non di meno erano le nostre malattie che gli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era concreto, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio e umiliato. Ma egli è stato contrafitto a motivo della nostra trasgressione, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure abbiamo avuto guarigione. Quest'uomo vede che questa parola ha un significato in Cristo. Allora quest'uomo ha chiesto che venisse a guarire il malato che aveva in casa. Però egli stesso, come centurione, si sta vedendo così piccolo come un'ape, e ha mandato a chiedergli che venisse, perché dice la Bibbia il pregare, quando questo centurione non era abituato a pregare nessuno, era abituato a mandare, a comandare, a imporre. Però la umiltà che c'era in questo cuore, egli capiva che non meritava niente, se non che se il Signore avrebbe fatto qualcosa, l'avrebbe fatto per pura misericordia. Fratelli, voi ed io non meritiamo niente. Dobbiamo appellarci solamente alla sua misericordia. Se Dio farà qualche cosa, lo farà per grazia. E questo centurione si vedeva così, si vedeva che non era sufficiente per dare una risposta all'infermo che aveva in casa. Vediamo allora che come l'umiltà apre un'opportunità. Se c'è amore verso le altre persone nella nostra vita, verso il ferito, verso la persona che era sul punto di morire, in qualsiasi area, se noi possiamo dargli l'amore, la misericordia, il perdono e la grazia, e oltre a questo possiamo chiedere a Dio che ci dia umiltà per considerare la grandezza di Dio e capire che noi, che se Dio farà qualche cosa, lo farà per pura grazia, e in nessun momento credere che noi siamo meritevoli di quello che Dio farà nella nostra vita, se non che Egli lo fa perché ci ama. Questa umiltà è la seconda porta aperta al miracolo, e la terza porta di preparazione per il miracolo è la porta della misericordia. E dice, pregandolo. Perché lo stava pregando? Qui la misericordia la voglio vedere da due angoli. Prima la misericordia di Dio verso di noi, e poi la misericordia nostra verso gli altri. Questo centurione sapeva che bisogna essere misericordioso, che Dio è misericordioso, che Dio fa le cose a favore nostro, non come un premio. Chissà, qualcuno di quelli che siamo qua si è abituato a ricevere premi nelle scuole elementari, dove diplomi, medaglie. Che bene questo, sono contento per loro. Nella vita lavorativa hanno avuto alcuni premi, però voglio dirvi una cosa, fratelli, nella vita spirituale voi ed io non meritiamo nessun premio, quello che meritiamo è misericordia. Qualcuno dice, per quello che io ho fatto questo, quell'altro, io merito un premio. No, fratelli, noi possiamo avere solo un favore da Dio. Allora vediamo qua che quest'uomo, nonostante amava la nazione di Israele, aveva costruito una sinagoga, fratelli, il miracolo non poteva essere un premio per quello che lui aveva fatto, se non che questo centurione Il centurione sapeva che se Dio avrebbe fatto qualcosa, l'avrebbe fatto per pura misericordia. Allora, fratelli, voglio che vediamo questo, e spezziamo il nostro orgoglio, togliamolo dal nostro cuore, perché l'orgoglio è un tremendo ostacolo per il miracolo. Per quello che abbiamo fatto noi, fratelli, non meritiamo niente. Chissà, meritiamo il castigo eterno, però Dio ci ha amato tanto in Cristo Gesù e per questo siamo benedetti. Però vediamo la misericordia nostra verso gli altri. Se Dio ha avuto misericordia in me, io devo avere misericordia per gli altri. E vediamo come questo centurione non ha detto: un indio meno, una tortiglia in più. Se muore, ci sono altri servitori. No, egli stava avendo misericordia. Per questo ha fatto questa intercessione. Ricordatevi voi il caso di Davide, quando ha detto: ci sarà qualche discendente della casa di Saul cui io posso fare misericordia? Che interessante. Per questo Davide è stato un uomo secondo il cuore di Dio, perché Davide era un uomo misericordioso. Fratelli, quando voi e Dio facciamo misericordia, si apre l'opportunità perché esista risposta sul punto di morte. E vediamo come Mefiboset, stando in una condizione così lamentevole, da allora comincia a mangiare alla mensa del re e vivere al palazzo del re. Per questo che in Proverbi 21:21 la Bibbia dice: chi ricerca la giustizia e la bontà troverà la vita, giustizia e gloria. Quando il centurione stava facendo misericordia al suo servo, egli stava trovando la vita, stava trovando rettitudine o giustizia e stava trovando onore. Vedete qua qualcosa che Dio ci manda, non è qualche cosa che dal momento che siamo vivi, siamo stati favoriti da Dio, dovremmo essere morti, però siamo vivi per grazia di Dio. Altri sono morti, ma voi e Dio siamo vivi ancora, perché Dio è buono. Se ci dà ancora qualche cibo, è per la sua misericordia, non per i nostri meriti. Se Dio ci ha dato il lavoro, è per pura grazia di Dio. E se Dio lo ha fatto con me, chi sono io per non fare misericordia a un'altra persona? Se Dio è santo, puro e senza macchia, lo ha fatto con me peccatore, come io non lo posso fare con un altro peccatore? Cercate di capire questo, fratelli, che misericordia non significa solo perdono. Misericordia significa, dopo aver perdonato, fare il bene a quello che ci ha offeso o che ci ha defraudato, e fargli dei favori. E uno può dire: come gli posso fare un favore, che se questa persona merita di morire? Guardate, ho ascoltato testimonianze durante tutta la mia vita pastorale, così belli e alle volte molto duri, però pieni di spiritualità. Ricordo il caso di una giovinetta la cui madre è stata irresponsabile e ha lasciato la sua figlia maggiore, che era una bambinetta, responsabile di tutti i suoi fratelli minori, e dall'età di 13 anni ha dovuto lavorare e ha dovuto fare tutto per il beneficio dei suoi fratelli minori, cosicché i suoi fratelli minori la chiamano mamma e alla vera madre cercano di tenerla lontana. Però l'ermana maggiore, che ha fatto tanti benefici a loro stessi, e se non che questa fratella maggiore ha fatto anche misericordia a sua madre. Adesso che sua madre è un'anziana, non la lascia, non si vendica. Anche se sua madre non ha avuto cura di lei, lei ha cura di sua madre e sta pensando alla sua salute, per la sua alimentazione, la sua casa. Vi voglio dire questo, fratelli: chissà voi avete qualcuno vicino a voi o fra i parenti di cui pensate: come posso avere misericordia di questo? Chissà un padre o una madre che vi ha abbandonati, che vi ha offesi, che ha abusato di voi in qualche area. Come si può fare misericordia con loro? Però la parola di Dio ci comanda di fare misericordia, non è qualcosa che noi possiamo scegliere, è una legge che dobbiamo compiere, fare misericordia. Così per esempio, figli, per favore, se avete, non hai un padre o una madre che tu avresti voluto, devi avere misericordia con loro, così come Dio ha avuto misericordia di te, non abbandonare tuo padre e tua madre, cura di lui, anche se non è stata la miglior persona, però noi dobbiamo avere misericordia. Padri o madri che hanno abbandonato i loro figli, però adesso i loro figli cristiani li stanno curando, bisogna avere misericordia. Se la moglie o il marito non sono state le migliori persone o non sono stati i migliori compagni o fratelli in Cristo, Dio ci comanda di avere misericordia. E sapete perché? Perché Dio vuole che noi apriamo la porta per il miracolo che Dio ha per noi, anche se Gesù lo sta facendo per l'infermo, però Dio vuole fare un doppio miracolo nella nostra vita. Anche se il centurione era sicuro che il servo sarebbe guarito, però egli stesso avrebbe avuto una doppia porzione, anche se non era malato, però spiritualmente lo avrebbe fatto. Per questo la scrittura nel libro di Osea, capitolo 6, al versetto 6, dice: perché io amo la pietà e non i sacrifici e la conoscenza di Dio anziché gli olocausti. Guardate, misericordia voglio, pietà voglio, misericordia, fare favori alla persona che non merita che si gli faccia. In Michea 6:8 dice: o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene, e che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi ciò che è giusto, che tu ami la misericordia e cammini umilmente col tuo Dio. Amare la misericordia, ossia che la misericordia non sia qualcosa di sporadico, che sia un piacere, che sia la gioia della nostra vita, parte del nostro sistema di operare nella nostra vita. E allora che dice il Signore in Matteo capitolo 5, al versetto 7, su questo atto di misericordia? Matteo 5, versetto 7, dice: beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Alleluia, alleluia. Quanti vogliono favori da parte di Dio? Questo è misericordia, favore. Il favore che stava facendo al centurione e sarebbe ritornato a lui. Per questo, fratelli, è importante, non perché riceviamo un beneficio personale, se non che questa è una sopraggiunta, però l'importante è fare il resto. Allora le tre porte che preparano l'ambiente spirituale per un miracolo è la porta dell'amore, la porta dell'umiltà e la porta della misericordia. Allora vediamo che il terreno è preparato affinché Cristo possa intervenire. Allora vediamo, a partire dal versetto 6, dice: e Gesù è stato con loro. Quanti vogliono che Gesù cominci a camminare dove c'è la necessità? E Gesù è stato con loro, però quando non erano già lontani dalla casa, il centurione ha inviato a lui un amico: Signore, non ti molestare, perché non sono degno che entri sotto il mio tetto, e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te, ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore, poiché anch'io sono uomo sottoposto alla potestà altrui, ed ho sotto di me soldati, e dico a uno va ed egli va, e un altro vieni e viene, e al mio servitore fai questo ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui. Perché si è meravigliato Gesù? E rivoltosi alla moltitudine che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ha trovato una cotanta fede. Ascoltate questo: neanche in Israele ho trovato tanta fede. Allora vediamo qua, in terzo luogo, la possibilità di risposta per la fede in Gesù. Questo centurione aveva messo la sua fiducia in chi era Gesù e non le sue proprie opere, nella sinagoga che aveva costruito o altri benefici che aveva fatto alla società. Quanti oggigiorno credono che Dio gli fa un miracolo perché hanno fatto bene al prossimo? Dio non farà un miracolo per quello che abbiamo fatto agli altri. Dio farà miracoli per quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce del Calvario, non per opere, perché nessuno si glori, nessuno sarà salvo per opere, e non riceverà un miracolo per mezzo delle opere, se non che per l'opera di Cristo Gesù al Calvario. Tu aveva messo la sua fiducia sull'assenza, la natura di chi era Gesù, quando dice qua al versetto 7, perciò non mi sono neppure reputato, e però di la parola e il mio servo sarà salvo. Egli non si considerava che Gesù venisse, perché stava venendo vedendo in Gesù la piena e totale santità, stava vedendo la sua onnipotenza, perché era sicuro che il suo servo sarà guarito. Per questo diceva, di la parola, il mio servo guarirà, non sta mettendo nessun dubbio della sua onnipresenza. Non è necessario che tu venga qua a casa, solo di la parola, perché tu sei in qualsiasi luogo, di la parola, il mio servo guarirà. Chi era Gesù per il centurione? Era il figlio di Dio, era il Messia, il Salvatore, il Redentore. Egli credeva che Gesù era il figlio di Dio, credeva che nella parola che Gesù diceva, perché quando dice di la parola il mio servo guarirà, fratelli, questo ci riporta alla parola che in Genesi nel capitolo 1, quando il Signore dice lì e ha detto Dio sia la luce, e la luce fu, ed egli sapeva che con lui che veniva a casa sua era quello che aveva fatto il cielo e la terra. Allora gli ha detto di la parola il mio servo sarà guarito. Per questo, fratelli, quando nel Salmo 107 nel versetto 20 dice la parola, mandò la sua parola e li guarì e li scampò dalla fossa. Questo centurione sapeva che se Gesù avrebbe detto la parola, il servo sarebbe stato guarito. Fratelli, se Dio ha dato la sua parola a voi e a me, ricordatevi che la parola di Dio è vita ed efficace. La parola dice il Signore che per la parola ha guarito gli infermi, ha scacciato i demoni, per mezzo della parola ha dichiarato il perdono ai peccatori. Per la parola, quando le parole escono dalla bocca di Cristo hanno un potere impressionante. Per questo, fratelli, crediamo in Gesù, lasciamo che Lui faccia la opera, però l'amore, l'umiltà e la misericordia sono importanti affinché la fede si canalizzi attraverso questa porta. Allora possiamo vedere qua che in Isaia 55:11 si compie quello che questo centurione aveva messo la fiducia. Isaia 55:11 dice, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto quello che io voglio, amenare a buon fine quello per cui l'ho mandata. Il centurione sapeva che questa parola non sarebbe ritornata vuota. Fratelli, quando noi crediamo in Cristo non restiamo vuoti, ci sarà risposta da parte del Signore. Fratelli, questa certezza che aveva quest'uomo nell'autorità di Cristo, il mio servo guarirà. La Bibbia dice che la fede è la certezza di quello che si aspetta e la convinzione di quello che non si vede. Sapeva che Gesù era favorevole al necessitato. Egli sapeva che anche dicesse la parola senza importare dove egli stesse, il servo guarirebbe, perché Gesù è onnipresente. E quando quest'uomo dice di la parola, io sono soldato, e quando io dico ai miei soldati fai questo, fai quest'altro, lo fanno. Io, in altre parole, stanno dicendo, io mi sottometto sotto la tua autorità, Gesù. Di una sola parola e il mio servo guarirà. Pensate che interessante questo, quando egli sta chiedendo che Gesù dica la parola, il centurione che era abituato a vari livelli di autorità si è sottomesso all'autorità di Cristo, e quando si è sottomesso, che cosa è successo? Quando ha detto di la parola, all'istante stesso il servitore fu guarito. Perché? Perché il centurione aveva maturato spiritualmente. Tutto quello che aveva vissuto, le varie religioni, le amicizie, la famiglia, il lavoro, l'economia, nella parte giuridica, nella parte sentimentale, se noi abbiamo avuto, siamo stati defraudati in tutte queste cose, che bene sentirsi defraudati di quelle cose che non hanno risposta. Però di Gesù non saremo mai defraudati, perché la Bibbia dice che chi crede in Lui non sarà mai svergognato. Gesù ci darà una risposta. Quest'uomo era stato defraudato durante la sua vita religiosa e non ha avuto mai una risposta, però adesso ha trovato la verità. Se il dolore che avete adesso vi porta il miracolo e gloria a Dio per questo, date grazie a Dio. Se vi siete sentiti defraudati, tristi, se vi siete sentiti col capochino, depressi, è stato perché avete messo la vostra fiducia in quello che non va messa la vostra fiducia. Mettete la vostra fiducia in Cristo, che è l'autore e il compitore della fede. Questo ha portato il centurione a cercare la verità, e Gesù ha detto: neanche in Israele ho trovato tanta fede. Quest'uomo aveva creduto nel Signore e i risultati sono stati impressionanti. L'infermo riceve sanità e speranza. Il centurione, vedendo il miracolo in casa, è stato confermato e fortificato nella sua fede. Vedendo che il suo servo si alza, nonostante era a punto di morire, la sua fede è confermata. E le persone che sono state inviate per dirgli di non venire a casa, arrivando a casa hanno visto l'infermo sano. C'è stata meraviglia e conoscenza della verità. E che quando Dio fa qualcosa di meraviglioso, benedice tutti quelli che stanno intorno a noi. Vi voglio dire questo, fratelli, c'è risposta proprio sul punto di morte. Se voi state passando per un problema irrisolvibile, ossia spirituale, che non ha forza, non avete forza nella vostra anima, avete la vostra mente turbata, chissà, c'è un problema nel matrimonio, nella famiglia, un problema di una malattia incurabile, se voi vi trovate in una via senza uscita, non mettetevi a braccia conserte. Credete che Gesù ha la risposta. Abbandonate l'errore. Il centurione ha abbandonato il suo politeismo, il suo animismo, la sua filosofia e tutto l'inganno in cui era vissuto, lo ha messo da parte. Per favore, non dite: nella regione dei miei padri io voglio morire. No, meglio morire con Gesù nel vostro cuore. Per questo Gesù ha detto: colui che crede in me, anche se muoia, vivrà. È che Gesù non è una religione, Gesù è una persona divina, Gesù è Dio fatto carne, Gesù ha la capacità, se voi credete in Lui, lasciate allora l'amarezza e il risentimento, perdonate, aprite la porta dell'amore, aprite la porta dell'umiltà, abbassiamoci dal luogo dove ci siamo posti e apriamo la porta della misericordia. Facciamo il bene a chi ci hanno fatto del male. Quando questo succede, allora Gesù ci dirà la parola. Io non so quello di cui avete bisogno, però la parola di benedizione che Cristo vi darà, vi rialzerà, vi toglierà il dolore e la tristezza, vi toglierà dalla situazione in cui vi trovate, perché per Lui non c'è niente di impossibile. Gesù vuole fare qualcosa di meraviglioso, solamente Egli ha bisogno persone che gli dicono: Signore, voglio amare, voglio essere umile e voglio fare misericordia. Alleluia. Affinché la fede in noi possa operare dove c'è bisogno di un miracolo. Preghiamo. Signore, sia il tuo nome santificato e glorificato in questo momento. Grazie perché tu sei disposto a fare cose più in là di quello che noi riusciamo a capire. In questo giorno non c'è niente di più bello che la salvezza. Padre mio, ti chiedo che riscatti quelle persone che sono sprofondate nei loro peccati. Lì dove siete, se siete una persona che riconosce che siete sprofondati nei peccati e credete che non potete uscire, Gesù vi può salvare anche sul punto di morte. Vi libera di cadere da questo precipizio di condanna. Dite al Signore Gesù lì dove siete, dite queste parole con me, che escano dal più profondo della vostra anima, per tutti coloro che hanno bisogno del braccio di Dio che lo tolga da dov'è. Dite con me: Signore, perdona tutti i miei peccati, riconosco che sono un peccatore e ho peccato contro te e ho fatto il male davanti ai tuoi occhi. Oh, mi fa male, Signore, all'averti offeso con tutti i miei peccati. Perdonami, Signore, per avere rifiutato la primogenitura per un piatto di lenticchie. Perdonami per aver disprezzato la tua persona e la tua parola. Però credo che tu sei morto per me sulla croce, per perdonarmi e fare di me una nuova creatura. Per la fede nel tuo sangue, che hai sparso sulla croce, ricevo il perdono di tutti i miei peccati. Credo che sei risuscitato per darmi vita eterna. Ricevo, Signore, questo perdono di tutti i miei peccati per la fede nel tuo sangue. Ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Continuate a pregare con le vostre parole. E adesso o chiedo al Signore tutti coloro che hanno bisogno di un miracolo. Lì dove siete, aprite la porta affinché Dio operi. La porta dell'amore, la porta dell'umiltà, la porta della misericordia. Quello che voi credete che è irrisolvibile, lo vedrete con i vostri occhi. Il malato lo vedrete guarito. Mettetevi nella breccia a favore di altri. Padre, nel tuo bel nome, Signore, ti chiediamo che tu operi un miracolo in quelle vite, in quei cuori, oh Signore, che stanno passando momenti molto critici. Nel tuo nome decidiamo amare. Vogliamo, Signore, avere un cuore umile e considerare che se tu fai qualche cosa lo fai per misericordia, e vogliamo fare misericordia perfino alle persone che ci hanno ferito. Signore, a partire da questo momento ti chiediamo, Signore, che metti la tua mano di potere sugli infermi, perché per le tue lividure siamo stati guariti. Metti balsamo nei cuori feriti, cicatrizzi adesso quelle ferite profonde, ferite di morte. Adesso, nel nome di Gesù di Nazaret, sia cicatrizzata questa ferita. Padre, questa mente, queste emozioni turbate, adesso ricevete sanità nel nome di Gesù di Nazaret. Oh Padre, quella vita che è depressa, che c'è una tristezza profonda, che riceva adesso, Signore, restaurazione, che non c'è niente e nessuno che gli possa impedire di essere felice, che la felicità sia una realtà in questa vita, la pace che adesso non ha, Signore, dagliela, rettitudine a chi non ha vie ferme, concedi che cammina in rettitudine nel nome di Cristo Gesù, Signore, a coloro che si sentono abbandonati, che non hanno il calore di un padre, di una madre, o l'amore loro, Signore, che possa ricevere consolazione. L'uomo, la donna che si sente sola ricevono consolazione nell'uomo di Gesù di Nazaret, Padre, che nessuno si consideri la morte come una via d'uscita al suo problema. La morte fuggirà, perché dove c'è la vita non può esserci la morte, nel nome prezioso di Gesù. A colui che è disanimato, che riceva animo nel nome di Gesù, animo nel nome di Gesù, pace e gioia nel nome di Gesù. Grazie Signore, grazie Padre, grazie Gesù.